una parola per vieni come studente alla scuola biblica quando noi abbiamo un bellissimo posto per la lode e non mettiamo testi e bandiere dappertutto, ma c'è un solo testo è scritto in lettere di legno ed è questo versetto 2 Corinzi 9. Dio è capace di fare abbondare ogni grazia su di voi, così che in tutte le cose, in ogni momento, avendo tutto quello di cui avete bisogno, voi abbonderete in ogni opera buona. Questo è un per ricordare sempre di come è vitale la grazia di Dio per ogni cosa. Dite con me: tutta la grazia in tutte le cose, in tutti i momenti, così che ho tutto quello di cui ho bisogno e abbondo in tutte le opere buone. Non avete fatto bene. Tutta la grazia, tutta la grazia in tutte le cose, in tutti i momenti, avendo tutto quello di cui ho bisogno, abbondando in tutte le opere buone. Paolo sta dicendo che la grazia rende possibile tutto questo e dice che questa grazia abbonda a noi. Paolo non poteva mai parlare della grazia senza usare un linguaggio stravagante. Quando parla agli Efesini, scrive agli Efesini, dice che Dio supa su di noi la sua grazia e parla della grazia abbondante di Dio. Lui capiva la grazia perché la grazia riguardava lui non solo nella sua conversione, ma fino alla fine. Lui era tra i più grandi dei peccatori perché aveva perseguitato la Chiesa di Cristo. La chiamata a Paolo come apostolo era come se Saddam Hussein ai nostri tempi sarebbe diventato un apostolo, uno che perseguitava i era un radicale pieno di giustizia, confidenza in se stesso, nella sua giustizia, convinto profondamente che quello che faceva era giusto, ma era completamente ingannato. Sapeva che non meritava niente da Dio e comincia la maggior parte delle sue lettere: Paolo, l'apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio. Ed è sorprendente perché non voleva mai essere cristiano, tantomeno un apostolo. Ma Dio aveva il suo piano per la vita di Paolo. Ha scelto qualcuno che doveva fare esperienza di una grazia abbondante, così che potesse comprendere cosa è la grazia e insegnare questo alla Chiesa. Abbiamo dei credenti Cosa è questa grazia? Se guardiamo il capitolo prima, Paolo descrive cosa è la grazia di Dio. È facile ricordare questi due versetti e metterli insieme, collegarli. 2 Corinzi 9, 8 e 2 Corinzi 8, 9. E nel 8-9, perché voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, che ricco com'era, a causa vostra è diventato povero, così che voi, attraverso la sua povertà, poteste diventare ricchi. Questo Paolo descrive come grazia di Dio. Lui non vuol dire che Gesù è venuto a vivere nella povertà, perché non è stato così. Gesù non è mai stato povero, indigente. E pensare che l'indigenza è santità è veramente un malinteso. La povertà nella scrittura è una maledizione, non è santità. È una maledizione e dobbiamo togliere tutte le maledizioni. Gesù ha detto, voi avrete sempre i poveri con voi, non che voi siete tra i poveri. Gesù aveva sempre una borsa per dare offerte ai poveri. Non era povero lui. Infatti la sua veste era così di grande valore che hanno tirato a sorte, non l'hanno voluto tagliare, hanno tirato a sorte che l'avesse. Cosa significa quindi dire che lui è diventato povero? Dovete avere la mia nuova traduzione per capire questo. Significa che ha accettato la povertà della nostra umanità. Per Dio lasciare il cielo, il suo regno, Gesù figlio di Dio, e condividere la nostra umanità e significa diventare povero. Se paragoni questo alle ricchezze del cielo, c'è tanta di quella gloria che ci deve essere rivelata. Ma questa è la povertà di cui parla Paolo, non che non avesse mezzi. E dice anche lui aveva delle basi per il suo ministero in almeno 3 città, Nazareth, Cafarnao e Gerusalemme. Non aveva bisogno di una casa perché non doveva stare qui nel mondo, non aveva un piano per i suoi anni da pensionato. Lui sapeva qual era il piano e doveva arrivare alla sua passione, al suo sacrificio. Quindi ha accettato la debolezza e la povertà della nostra umanità. Amo la lettera agli Ebrei, è una lettera molto sottovalutata, perché sembra per gli Ebrei. Era scritto agli Ebrei, quindi ha delle note molto giudaiche, ma lì c'è tanto per noi da imparare. E in quella lettera ci sono due constatazioni che riguardano l'umanità di Gesù, e uno dice che lui ha condiviso le nostre debolezze. Questo grande Dio che noi abbiamo adorato è venuto a condividere le nostre debolezze. Questo significa che lui era debole come sei tu. Di solito non pensiamo a Gesù in questi termini, ma era umano come te. Era debole, si stancava, così come ti stanchi tu. L'altra constatazione è ancora più sorprendente. Era tentato in ogni modo come noi siamo tentati. Potete immaginarvi Gesù che viene tentato dall'orgoglio, dalla lussuria, dall'avarizia, ma la scrittura dice che è stato tentato in ogni modo come noi. L'unica differenza tra lui e noi è che lui non ha mai dato spazio alla tentazione, non è mai caduto in tentazione, non ha mai peccato. Ma come poteva essere il nostro sostituto sulla croce se non fosse debole come noi e tentato come noi? La cosa incredibile è che lui ha potuto vivere 33 anni sulla terra e offrire un sacrificio perfetto della sua vita, una vita perfetta come sacrificio. Quindi Gesù conosceva la grazia del Padre, perché operava in lui la potenza dello Spirito per dargli la capacità di rimanere perfetto. Colui che era debole come siamo noi, dopo la sua crocifissione e risurrezione e glorificazione in cielo, ha mandato il suo spirito, lo spirito che viveva in lui, per vivere in te. Quindi lo spirito che l'ha guidato nella sua debolezza, lo spirito che l'ha guidato attraverso ogni tentazione, dandogli la capacità di resistere ad ogni tentazione e rimanere puro, lo stesso spirito che era in lui, che rendeva possibile tutto questo, è lo spirito che è in te adesso. È lo spirito di Cristo in te. Questo spirito in te sa tutto quello che riguarda la debolezza e sa come sostenere nella debolezza. Sa anche come rendere possibile a noi di resistere alle tentazioni. In altre parole, Cristo in te sa come comportarsi con tutta la negatività che ti incontra nel mondo come persona. Ma in questo versetto che abbiamo preso come il testo d'inizio, Paolo non si concentra semplicemente sul modo in cui lo Spirito ci aiuta a resistere alla negatività, ma ci sta concentrando sulla positività, che questo Spirito di Cristo in noi ci rende capaci di tutta la grazia, tutto quello che lui fa nella vita di un credente è un'opera di grazia. E lui fa abbondare ogni grazia. La grazia è diversa dalla misericordia. Ci sono molte persone che fanno confusione tra grazia e misericordia. La misericordia di Dio è il modo in cui Lui ci perdona, ci accetta in tutti i modi in cui siamo mancati nel resistere alla negatività. La grazia è quello che Dio ci dà anche se abbiamo noi non meritiamo niente da Dio, anche se siamo stati figli di Dio molti anni, ancora non meritiamo niente in noi stessi. Se Dio non ci avesse dato niente questa settimana, non avremmo potuto imputargli un'ingiustizia, perché tutto quello che Lui fa nella vita dei credenti è un'opera della Sua grazia. Siccome Lui dà la Sua grazia su di noi con abbondanza, noi possiamo venire a questo convegno fiduciosi del modo in cui Dio avrebbe dato a noi di se stesso. Ci sono degli amen? Siamo venuti qui con la fiducia che Dio avrebbe operato, e forse ha fatto infinitamente di più di quanto noi potevamo chiedere o immaginare. Ha detto, molti mi hanno detto, questa volta è stato diverso, ed è stata una delle promesse che Dio ci aveva dato per quest'anno. Ma quando Dio ti dà una parola, si adempie sempre. Allora, ho detto a tutti a Horsham, questa volta il camp sarà diverso, perché sapevo nel mio spirito che Dio avrebbe agito in modo diverso di quello che di solito abbiamo. Quindi Lui fa sì che abbondi ogni grazia. Ogni giorno in questa settimana abbiamo fatto esperienza la grazia abbondante di Dio. Ho detto, ogni giorno in questa settimana abbiamo fatto esperienza della grazia abbondante di Dio. Si poteva dire amen, grazie, alleluia, qualcosa si poteva dire. Solo gli italiani, gloria a Dio, solo gli italiani intervengono. Quindi fa abbondare ogni grazia a noi. Il suo scopo non è soltanto di far abbondare ogni grazia durante Faith Camp, ma in tutte le cose, in tutti i momenti. Quindi questo significa che lo scopo di Dio quando tu parti è che tu continui a sperimentare qui, tu continui attraverso la parola, attraverso lo Spirito, quando tu parti di qua, e che quella grazia continuerà ad abbondare in ogni cosa nella tua vita, in ogni cosa, in ogni cosa, perché Cristo sarà in te in ogni cosa. Lui non si sposterà da te, non andrà in vacanza e non va a fare un giro perché si stufa di te, ma vive in te. Non è venuto a visitarti, ma di fare la sua abitazione in te. Quindi, in ogni cosa, quella grazia abbonderà in ogni momento, anche la domenica mattina. Siamo una chiesa di fede, non una chiesa di fede americana. La nostra fede è in Dio. Uno mi ha detto una volta: non andrei mai in una chiesa di fede. Allora ho detto: ah, vuoi andare in una chiesa di peccato? Perché dici così? Perché tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Quindi se non vai in una chiesa di fede, vai in una chiesa di peccato. Io non parlo di titoli. Io dico chiese dove la fede viene insegnata e vissuta, dove le dinamiche di fede operano nella chiesa di cui fai parte. Io non vorrei andare ad ascoltare un insegnamento che non viene da un cuore di fede, perché non riprodurrebbe fede in me. Non dite adesso che Colin Neukat ha detto di lasciare le nostre chiese, perché ho detto è meglio che hai un insegnante della parola che vive per fede, che vive di fede, perché se non c'è grazia in una chiesa che contraddice la parola di Dio, dove la fede non opera. Perché è lo Spirito per mezzo dello Spirito la grazia di Dio abbonda nella nostra vita e lo Spirito Santo ci guida a tutta la verità, non guida mai la gente a rinnegare la verità o a cambiare la verità. Tu non puoi cambiare la verità, è eterna. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. O tu credi la verità o non la credi, o predichi la... Non c'è niente in mezzo alla verità e alla menzogna. Se non è verità, è già menzogna. È molto dogmatico questo fatto. Bisogna che siamo dogmatici in questo senso. Altrimenti sei una persona di mente doppia, instabile in tutte le sue vie, incapace di ottenere qualcosa da Dio. Quindi abbiamo messo in chiaro lo Spirito di Dio e lo Spirito di verità e ci guiderà a tutta la verità, così che la grazia di Dio possa abbondare nella nostra vita. In ogni cosa, in ogni momento. Grazie, Padre, sta funzionando. Cosa significa? Quando ti alzi al mattino è l'inizio di un'altra giornata di grazia. E se tu sai che è una di quelle mattine in cui sai che devi affrontare cose che non ti piacciono, allora ne hai ancora più bisogno della grazia di Dio. Io ho di quelle giornate. Sono l'unica persona che a volte deve fare cose che non gli piacciono. E ho detto che quando, e quando c'è una giornata così di fronte, io dico: grazie Gesù che stasera andrò a letto. E quando vado a letto, tu avrai, per la tua grazia, mi hai fatto attraversare tutto quello che io non vorrei affrontare. E magari i miei timori, magari quello che temevo da quella giornata non c'è stato. Quindi molte volte la paura è una falsa aspettativa. Ci sono due nemici terribili, uno è la paura e uno è il ragionamento, il nostro ragionare. Se tu fai le scelte secondo i tuoi ragionamenti, non li fai per fede, non li fai secondo la fede, ma voi non farete così perché siete persone di fede. Quindi le tue aspettative è che tutti i giorni tutta la grazia ti abbonda, così che in tutte le cose, in tutte le situazioni, io ho tutto quello che mi necessita. Io mi ricordo quando la fede mi ha colpito, quando l'ho capito da giovane, e posso ricordare il giorno che mi è successo, e ho capito quel giorno che nella mia vita non ci sarebbe mai stata una necessità che Dio non avrebbe soddisfatto. Ci sono le necessità per il mondo in cui viviamo, ma ogni necessità nella mia vita sarebbe stata soddisfatta, e questo è stato, e oggi ho tutto quello che mi necessita, perché Cristo in me, e che la grazia di Dio abbonda, non importa quali sono le necessità, la grazia di Dio è più sufficiente. Come a Paolo, Dio dice a noi: la mia grazia ti basta. Se tu parli delle necessità, dei bisogni, è perché tu non credi nella grazia. Quello che tu dici è quello che credi. Ricordatevi, se tu parli dei problemi, tu hai fede nei problemi. Se tu parli dei bisogni, tu credi nei bisogni. Se parli sempre di te stesso, tu credi in te stesso. Siete ancora nella stessa riunione? Vi state collegando con me? Quindi tutta la grazia abbonderà nella tua vita. Cosa ha fatto Dio veramente? Non le esperienze, ma cosa ha fatto effettivamente in questa settimana? Ci ha mostrato la sua grazia. Tutti i giorni, in ogni momento, ci ha fatto vedere la sua grazia, ogni guarigione, opera di grazia. Ogni volta che qualcuno è venuto qui davanti, è stata un'opera di grazia. Quando è stato messo a posto qualcosa nella vita di qualcuno, è un'opera di grazia. Per la sua grazia Dio ti può dare amore anche per quelli che non ti sono simpatici, perché la grazia rilascia l'attività positiva di Dio nella nostra vita. Allora, perché Paolo e altri scrittori del Nuovo Testamento cominciano e finiscono le loro lettere parlando della grazia? Paolo fa questo molte volte: grazia, pace a voi, e poi la grazia di Dio sia sempre con voi. Perché questo? Perché ogni lettera è come un panino d'amore, è di grazia, un panino di grazia. E comincia con grazia, finisce con grazia, e qualcosa e anche dentro c'è grazia. Anche la tua giornata è così: cominci, ringrazi al mattino per la sua grazia, vivi durante il giorno per la sua grazia, E alla, quindi in ogni momento, in ogni cosa, hai bisogno della grazia. Come sei stato salvato attraverso la grazia. Tu hai avuto fede nella sua grazia. E Dio stabiliva allora nella tua vita un principio che deve operare in ogni giornata della tua vita cristiana. Fede nella sua grazia, fede nella sua grazia. E fede nel suo desiderio di donarti. Quindi Gesù dice: qualunque cosa mi chiedete in preghiera, credete di averlo già ottenuto e sarà vostro, perché avete un Dio di grazia. Avete ricevuto la pienezza di vita, Cristo in voi, il regno di Dio è in voi, quanta grazia volete. Non mi meraviglio che la grazia di Dio abbonda in voi. Quindi allora, quando voi vi mettete a guarire una persona in 30 secondi, come vi è stato insegnato, questa è un'opera di grazia da parte di Dio. Dio vuole che abbiamo la fede nella sua grazia, che ci aspettiamo che la sua grazia operi. Se pensi, io non so se ci riesco, certamente che non ci riesci, ma colui che vive in te per grazia può usarti. Se tu pensi di dovere guarire la persona, ma se tu dici la grazia di Dio abbonda in me in ogni situazione, per ogni cosa, allora tu dici la tua grazia abbonda in ogni momento. Amen. Tutta la grazia in tutti i momenti, avendo tutti i bisogni soddisfatti. Ho fatto una decisione tanti anni fa che io non parlerei mai del bisogno, dei bisogni, cioè di quello che manca. Come posso aspettare che Dio provveda se parlo dei bisogni? Dov'è la mia fede, nei bisogni o nella risposta di Dio? Kingdom Faith ha attraversato un momento difficile finanziariamente, ma per me è difficile anche ascoltare quando si parla di bisogni, perché io voglio avere una conversazione di fede. Io non voglio parlare della situazione, ma voglio parlare di colui che risolverà la situazione. A volte le persone dicono: non è realistico. La fede non è irreale. La fede è più concreto di qualunque cosa, perché più vero di ogni cosa. La fede è più reale del bisogno, perché la fede durerà per sempre, il bisogno no. E la mia Bibbia dice che tutta la grazia in tutti i momenti, avendo tutto quello che mi necessita, c'è una differenza quando c'è un bisogno nel corpo. Tutti devono avere fede insieme. Questa è l'unzione del corpo, la fede del corpo unito. Perché la Chiesa E ascoltate, la Chiesa nella scrittura viene scrittura. Viene chiamato la casa di fede, la casa di fede, non la casa del bisogno. Non possiamo funzionare a due livelli, non possiamo dire qui ragiono e qui ho fede. La dimensione di fede deve essere in ogni cosa. Devi pensare fede, parlare fede, sognare fede. Tutto deve essere fede, altrimenti non è reale. Noi non possiamo rivestirci di fede quando ne abbiamo bisogno, o sei una persona di fede o no. E il piano di Dio è di farci persone di fede. Forse ripeto delle cose che Bengt ha già detto nella scuola di fede, perché lui è un uomo di fede. E, forse li ha dette Judith perché lei è una donna di fede. Sono persone di fede. Amen. Non abbiamo nessuno. E se, non viene nessuno su questo palco a parlare se non è una persona di fede, perché questo è un faith camp. È il 26esimo faith camp. Mi ricordo quando qualcuno ha chiesto a mio figlio cosa. Ha chiesto a mio figlio: di che cosa parlerà tuo padre quando viene? Lui ha detto: non importa quale sia il titolo, parlerà di sicuro della fede. Amen. Fede. La fede non può fallire. La fede in Dio non può fallire. La fede in Dio non può fallire. La fede in Dio non può fallire, perché Dio non può fallire. Dio non può fallire. Quelli che confidano nel Signore non possono fallire. Non possono fallire. Dio ci permette di fallire quando non abbiamo confidato in Lui. E come, altrimenti come fa ad insegnarci di che cosa si tratta nella fede? E uno dei frutti di questo camp è che andrete via con una fede molto più coraggiosa di prima. Gloria a Dio! Chi ha lasciato entrare quel credente? Così che tu abbonderai. Paolo usa questa parola due volte nella stessa frase. La grazia abbonda e tu abbondi. Io abbonderò. In che cosa abbonderai? In ogni opera buona. È tutto qui. Una delle cose che Dio vuole, Dio vuole liberare alcune persone qui del bisogno di essere indispensabili. ci sono alcune ci sono persone che non si riposano mai perché hanno bisogno di essere indispensabili, di sentirsi indispensabili. Quelli che fanno il ministero di consiglio sono di queste persone. Non c'è nella scrittura questo ministero. Siete ancora là? Siete vivi? Ci sono tanti ministeri nel Nuovo Testamento, ma non c'è quello del consiglio. C'è un solo consigliere, due consiglieri, ma non c'è un ministero di consiglio. Perché è il consigliere che dovrebbe dare i consigli. È troppo. Pensavo che fosse semplice. Perché Dio ci ha dato un consigliere, il grande consigliere? È dentro di voi, abita dentro di voi e vi porterà a tutta la verità. Quale ministero di consiglio potrebbe essere meglio del consigliere che abita dentro di te, che è lo Spirito Santo? Dobbiamo aiutare le persone a collegarsi con il consigliere che vive in loro, perché forse voi dite cosa devono fare, ma non lo fanno, ma se lo sentono dal consigliere interiore lo faranno. Ma questo non è il soggetto, non è l'argomento. Perché sei arrivato a questo argomento? Lui fa abbondare tutta la grazia. Alleluia! Così che voi abbonderete in ogni opera buona. Qual è l'opera buona? Tutte le opere di... E la fede nella sua grazia sono le opere di grazia. Quindi se io ho fede in Dio, la sua grazia opererà attraverso di me. Se io non confidavo nella grazia di Dio, questo convegno non esisterebbe. Veniamo tutti gli anni e c'è un meraviglioso movimento di Dio. Quando veniamo non sappiamo cosa succederà, ma abbiamo fiducia che Dio si manifesterà in ogni riunione, le vite cambieranno, le persone guariranno, ci saranno miracoli. Abbiamo tutti gli anni avuto, abbiamo sempre avuto delle cose meravigliose, tutti gli anni. Perché abbiamo questa fiducia? Perché sappiamo che è il Dio di grazia e la nostra fede è nella sua grazia. Quindi adesso voi tornate ai vostri posti con la fede nella sua grazia. Avrete un anno di grazia, un anno di fede nella sua grazia. La fede fa manifestare la grazia soprannaturale nella nostra vita. La potenza di Dio, la vita di Dio, nella situazione della nostra vita. A volte Dio aspetta finché non arriviamo ad un accordo di fede prima di operare. Lui vede fede, fede, un po' di dubbio, fede e poi un po' di ragionamento. E lui vuole portarci ad avere fede, fede, fede. questo funziona se due sono d'accordo nella fede, però. Ma a volte Dio vorrebbe che tutti noi fossimo d'accordo, tutti fossero d'accordo. C'è qualcuno? E Dio dice: io mi muoverò quando c'è questo accordo di fede. Questo accordo di fede. Il problema di molti cristiani è che non riconoscono la mancanza di fede, perché credono, confidano in Dio in alcuni modi, non si accorgono che in certi e altre aree non hanno fede. Ho conosciuto tanti uomini di Dio, grandi uomini di Dio. Ho visto uomini usati da Dio in un modo incredibile, e uno direbbe che sono uomini di grandissima fede in certe aree, ma poi ho visto altre aree della loro vita dove non c'è la stessa fede. Perché pensate che il diavolo li possa attaccare? Dove lui vede che non c'è questa fede. State respirando? Questo è vero per tutti noi. Il nemico sa che ci sono. Qual è la... abbiamo lo scudo della fede per spegnere tutti i dardi infuocati. Ma vede che ci sono altre aree dove la persona non ha questo scudo della fede. Non applicano fede in quelle aree della loro vita. Senza questo scudo di difesa sono vulnerabili alle frecce infuocate del nemico. È bello mettere lo scudo della fede così, ma e l'altra parte? Lo scudo della fede deve essere in ogni direzione. Avete capito cosa voglio dire? Voglio spiegarlo. La fede è uno stile di vita. Ecco cosa Dio ci sta insegnando, che questa dinamica di fede, questo spirito di fede che Dio ha messo dentro di te, deve operare in ogni momento, in ogni situazione, perché la grazia è sempre pronta per ogni occasione, in ogni tempo, ed è la fede che libera la grazia. Amen. Sono un animale di fede. Ma è questo, non sto scherzando. Come puoi dire se la persona è una persona di fede? Scuoteteli e vedete cosa viene fuori. Dio permette che qualcosa ci punge. Pungolo, da qualche pungolo, ci mette in situazioni dove solo la fede può risolvere la questione. Questo è come Dio che ci pungola. Allora viene fuori fede o viene ragionamento, dubbio, paura? Quando ci punge la situazione, cosa viene fuori? A volte è un attacco di malattia, un bisogno economico oppure un rapporto che non va, ma quando arriva questo momento di bisogno, cosa viene fuori dal credente? C'è una risposta di fede, perché la fede è l'unica cosa pratica che funziona. Le persone hanno tanti, pensano che la fede non sia un fatto pratico, ma è la cosa più pratica che ci sia, se la nostra fede è in Dio. Alleluia. E Dio può far abbondare ogni grazia a voi, che in tutte le cose, in tutti i momenti, avete tutto quello che vi necessita, così che abbondiate nelle opere di fede, nelle opere di grazia. Adesso mettiamo insieme tutto questo. Dio ti ha fatto ricco, ti ha reso ricco. Lui è diventato povero così che attraverso la sua povertà noi possiamo essere ricchi. Siete ricchi perché Cristo è in voi. Siete uscite di qua ricchi. Avete Cristo in voi, il suo spirito in voi, il suo regno in voi. Siete ricchi. Quindi siete più ricchi adesso di quanto siete arrivati, perché avete una rivelazione più piena di quello che può fare il Cristo che vive in voi per operare per mezzo di voi. Quindi adesso lo metterete in pratica, andrete nella vostra chiesa ricchi, spiritualmente ricchi, con Cristo in voi. La grazia di Dio abbonderà tutti i giorni. Amen. Se la fede opera nella tua vita, la grazia abbonderà. Così non si vorrà molto che ci sarà il primo pungolo. Forse qualcuno per cui dovete pregare. I nostri studenti lo sanno, ma sono così contento. Che sono contento che gli hanno detto che quando tu preghi per una persona, non pregare in lingue. E Dio dice: perché non cominci a lavorare? E cominciano con la litania di: noi sappiamo che tu sei capace di fare ogni cosa, noi ti ringraziamo, noi ti lodiamo. E Dio dice: cosa stai dicendo? È solo perché non crediamo che in 30 secondi Dio può operare un miracolo. Amen. Prendiamo ancora un po' di guarigione stasera. Dio farà abbondare ogni grazia dovunque voi andate, in ogni momento, in ogni situazione, non solo a Hoshem, ogni luogo, qualunque sia il tuo posto, è un posto di grazia, un luogo di grazia, secondo questa scrittura, e lì la grazia abbonderà. dite: il mio posto è un posto di grazia, questo è un tempo di grazia. Io farò le opere di fede, di grazia. Devo solo credere in Dio, confidare in Lui. Non ho abbastanza fede. La fede è una decisione. Tu decidi cosa dire e tu decidi cosa fare. Ho la risposta o il problema? È una decisione. Oh, non ho abbastanza fede. No, non è così. La parola di Dio dice che ognuno ha una misura di fede. Ogni persona ha una misura di fede. La fede dei non credenti è riposta male, ma non è che non abbiano fede. La tua fede era riposta male prima della conversione, adesso sì che hai la fede nella cosa giusta. Quindi dove metti la tua fede? Dov'è il tuo cuore? Perché Gesù dice: dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Come fai a sapere dove è la tua fede? Ascolta come parli. Quello che parli è quello che parli è quello che credi. Così sai cosa hai nel cuore. Vuol dire che non posso menzionare il mio bisogno? Sì, ma a Dio. E poi, quando hai dato il bisogno al Signore, dici: io confido in te per la risposta. Non possiamo avere una conversazione sul bisogno. Non cercare commiserazione per il problema. Ho tanta compassione per te. No. Quando Gesù aveva compassione, guariva. Quando Gesù aveva compassione di qualcuno, lo guariva. Aveva compassione di loro e li guariva. La compassione non è commiserare qualcuno. Loro sono pieni di autocommiserazione, allora vogliono che anche tu ti autocommiseri, ma questo è il tumore spirituale. Quindi non facciamo queste cose. Ah, hai un bisogno. So uno che risponde ai bisogni, ma tu non capisci, va bene per te, ma io... No, io capisco, tu vuoi solo stare lì a compiangerti. La tua fede è nei tuoi mormoramenti, non nella grazia di Dio. Io e mia moglie siamo vissuti per 25 anni in comunità e lì arrivavano persone molto bisognose e per loro bisognava trovare un modo che funzionava per aiutarli e ho scoperto che la fede era l'unico modo. L'amore sì, ma l'amore senza fede non funziona. Tutto quello che non viene dalla fede è peccato, quindi l'amore senza la fede è ancora peccato. Perché la scrittura dice che deve essere fede nell'amore, fede nell'amore. Diciamo fede nell'amore, fede nell'amore. L'amore è il contesto in cui tu eserciti la tua fede. Noi non vogliamo quella fede a denti stretti e a viso duro, muso duro, che quella non è vera fede. La compassione ci vuole, ma è quella compassione che ti spinge ad avere fede per operare le opere di Dio. L'amore senza fede sostiene solo le persone nella loro necessità, ma non risolve la necessità. E Gesù non è venuto per sostenere le persone nel bisogno, ma a rispondere ai bisogni, a risolvere i bisogni. Amen. E noi cristiani siamo a volte persone che il diavolo ci manda tante volte delle persone che non vengono a far altro che a farci perdere del tempo per essere al centro dell'attenzione, e non hanno mai il vero desiderio. E noi a volte ci inganniamo dicendo: ma stiamo facendo un'opera bellissima perché li comprendiamo, li abbiamo compassione di loro. Ma non inganniamoci, non facciamo a prenderci in giro. Ci sono tanti bisognosi fuori che vogliono essere liberati. Non perdete tempo con le persone che vogliono solo la vostra attenzione. Trovate quelli che sono seri, seriamente vogliono un cambiamento di vita. Investi il tuo amore, la tua fede in quelle persone, perché tutto il tempo che tu spendi con quegli altri è negare il tempo a quegli altri che veramente vogliono essere liberati. E questo è un ragionamento che non fa una piega, vero? Il Signore mi ha detto tempo fa che le persone che io mando ti chiedono scusa, che ti prendono del tempo, ti sono riconoscenti, ma quelli che sono sfacciati, che anche se tu dici non ho tempo, stanno lì a parlarti, questi ti succhiano e basta. È molto interessante. Dio mi ha detto questo quando ero un giovane pastore, e ho trovato che è veramente vero questo. Anche in pratica l'ho visto. Gloria a Dio. Dobbiamo anche finire. Domani dobbiamo andare a casa. Quindi guardiamo un riassunto. Adesso leggo ancora un po', 2 Corinzi 9:8. E Dio è capace di far abbondare ogni grazia a voi, così che abbonderete in ogni opera. Come è scritto, Lui ha sparso i suoi doni ai poveri e la sua giustizia dura per sempre. Adesso poi, guardate, Lui che provvede il seme al seminatore e il pane da mangiare, provvederà e aumenterà anche il tuo magazzino di seme e aumenterà la mietitura, la tua mietitura della giustizia. Questo l'ha fatto per tutta la settimana. Ha aumentato il tuo magazzino di seme. La parola di Dio è seme, ha aumentato questo magazzino di seme, perché adesso è ora di mietere, è ora di mietere una mietitura di giustizia nella vita. Sono quelle buone opere di fede in cui noi abbonderemo. Alleluia! Guardate ancora il prossimo versetto. voi sarete resi ricchi in ogni modo, sarete resi ricchi in ogni modo. Chi sarà reso ricco? Voi sarete resi ricchi in ogni modo. Tu tocchi la grazia di Dio. Gesù è venuto, diventato povero perché possiamo diventare ricchi. Adesso ci siamo arricchiti in questa settimana e adesso il seme si è aumentato, ci può essere adesso questa mietitura di giustizia e poi diventeremo ricchi in ogni modo. Cosa significa? Non solo durante Faith Camp possiate arricchirvi, voi vi potete arricchire in ogni modo quando andate a casa, quando testimoniate, pregate per gli ammalati, aiutate gli altri, sarete resi ricchi. Non che andate a fare una raccolta di soldi perché avete svolto un ministero, ma siete resi ricchi in ogni modo. Adesso tu farai quelle opere buone di grazia attraverso la tua fede. E allora sarai reso ricco in ogni modo, così che c'è un elemento finanziario, un lato economico a questo. Paolo parlava di questo. Ma quando tu preghi per la guarigione sei generoso. E come dare? Non solo i soldi si possono dare, si può essere generosi anche dell'unzione. Non voglio trattenere l'unzione, voglio essere generoso nello spargere. Signore, dammi una parola di conoscenza. La mano è calda. In ogni occasione voglio spargere l'unzione. E attraverso di noi la vostra generosità risulterà in ringraziamenti a Dio. Comincia a credere in Dio in quelle situazioni per vedere Dio operare. Poi anche gli altri che beneficiano di questo saranno riconoscenti a Dio. Allora diamo un applauso, grande applauso al Signore. È un tale Dio di grazia. È un Dio di grazia. Adesso Dio opererà qui in questi minuti. Chiudete gli occhi. Dite a modo vostro al Signore: io tornerò a casa e voglio essere positivo. Ditelo con le vostre parole. Io non vorrò mai più parlare negativamente, non voglio parlare dei bisogni, delle mancanze. Non parlerò il linguaggio del diavolo, ma il linguaggio della fede. Io parlerò il linguaggio della fede, perché è il linguaggio più pratico che ci sia, è il linguaggio che funziona sempre, la fede in te, perché tu non fallisci mai, tu non deludi mai. Alleluia, 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 alleluia. digli: io andrò fuori con fede nella tua grazia. Io voglio confidare nella tua grazia che operi in me e attraverso di me, giorno per giorno, in ogni cosa e in ogni situazione, nella mia casa, tra i vicini, nel mio posto di lavoro, ogni luogo. Ringrazia il Signore che ha aumentato il seme nel tuo granaio in questa settimana. Ha aumentato il tuo granaio di seme e tu avrai una raccolta di giustizia. Questo è un anno di raccolta, anno di raccolta. Questo è proprio il tempo giusto per raccogliere. Tu aumenterai il granaio del mio seme, così che posso fare le opere di giustizia. La raccolta della mia giustizia. E io sarò reso ricco in ogni modo. Quando tu aumenti il seme, quando tu moltiplichi la raccolta nella mia vita, io sarò ricco in ogni modo, mentre vedo la grazia abbondare attraverso di me. La tua grazia aumenterà su di me. Ringraziate che non dovete stancarvi nel sentirvi indispensabili. Sono serio. Dio libererà alcune persone da questo bisogno di essere indispensabili. Dovete essere liberati dal vostro bisogno di essere indispensabili. Questa non è una motivazione che deve spingervi. Il vostro bisogno non vi deve spingere. Se riconoscete questo bisogno in voi stessi, tutti chiudete gli occhi. Alza la mano se tu hai questo bisogno di liberazione. Molte persone hanno questo problema e non lo riconoscono. Ci sono molte, nel nome di Gesù Cristo, io parlo alla vostra vita adesso e spezzo la presa di quella catena, di quella schiavitù del voler essere indispensabile. Questa non motiverà più il vostro cuore e la vostra vita. E adesso effondo su di voi un'unzione fresca dello Spirito Santo e sensibilità allo Spirito Santo per essere guidati e mossi da Lui, non dal vostro bisogno. E nel nome di Gesù Cristo questo è fatto. Tutti quelli che hanno alzato la mano avranno una più grande. Ci sono. Adesso preghiamo per quelli che parlano sempre di problemi e di bisogni. E sono reali questi bisogni, ma è la vostra reazione. Forse tu riconosci che in alcune aree della tua vita tu hai fede, ma in alcune non ce l'hai. E parli di bisogni e di mancanze. Il problema è che molti di quelli che hanno questo bisogno non lo riconoscono. È incredibile come siamo ciechi, perché il nostro cuore ci inganna. A volte non vediamo come siamo, di che cosa abbiamo bisogno per correggere il nostro cuore. Adesso di al Signore che tu vuoi quella dinamica di fede in quelle aree dove è mancato. Il problema è stato nella mente, non hai la mentalità di fede per quelle aree. Così di al Signore: Signore, ti chiedo di rinnovare la mia mente, così che io so che la tua perfetta volontà è la fede nelle aree dove mi è mancato fino adesso. Adesso, Signore, io credo, confido in te, che tu operi in me adesso. Io mi rendo conto che la fede è una decisione e faccio adesso la decisione di confidare in te in queste aree. E ti ringrazio con lo Spirito Santo che ha guidato Gesù attraverso la sua debolezza umana e le tentazioni e l'ha reso capace di arrivare alla fine della sua vita senza aver peccato, di fare l'opera in me, e tu mi guiderai attraverso queste aree dove la mia fede è stata debole. Grazie, Signore, che adesso la mia confidenza, la mia fiducia è in te. Grazie, ringraziamo il Signore per questo. C'è qualcun altro che è contento, felice qui dentro? Dio sta operando in questo posto. Ma le cose possono succedere così facilmente? Sì, se hai fede. Se tu pensi che hai bisogno di 40 anni di cura d'anima, puoi avere anche questa alternativa. Ma se tu credi in Dio, è fatto. Di al tuo vicino: è fatta, è fatta. Quello che Dio fa viene sempre messo alla prova. Quello che Dio fa viene messo alla prova. O il Signore o il diavolo ti metterà alla prova. Quindi qui devi applicare quello che hai sentito dire tutta la settimana. Tu lo applicherai. Adesso, se tu fallisci, è quando noi impariamo, falliamo. Non avrei dovuto, non ti preoccupare, perché il diavolo cercherà di dirti: vedi che non ha funzionato, vedi che non funziona, per te non funziona. Ma prendi lo scudo della fede e digli: tu bugiardo, vattene di qua. Perché ogni fallimento viene perdonato e tu afferri di nuovo lo scudo della fede. Siamo tutti nella scuola di fede e si chiama la vita cristiana. E in questa scuola si impara. Adesso avete Se avete fatto in modo sbagliato fino adesso, adesso imparate a fare nel modo giusto. Io odio i discorsi negativi. E la parola dice che dobbiamo aiutare i deboli nella fede. Non dobbiamo diventare orgogliosi, ma pazienti. Aiutami ad essere paziente, Signore, perché tu andrai a casa tra persone che non sono state al Faith Camp. Va bene? Loro non hanno avuto le ricchezze che voi avete avuto, quindi dovete aiutarli, amarli, essere pazienti, edificarli, portare rivelazione a loro, liberazione, la potenza dello Spirito che risveglia, ma non puoi aspettarti che loro siano nella posizione in cui siete voi adesso. Ci ha voluto una settimana, quindi agli altri ci vuole un po' di tempo arrivare dove voi siete, ma voi li aiuterete, vero? Signore, aiutami ad aiutare gli altri. Non c'è bisogno di preghiere lunghe, crediamolo. Grazie, Signore, che tu opererai attraverso di me per aiutare gli altri ad arrivare ad una posizione di fede. Io voglio riprodurre me stesso, come hai aiutato me ad avere un livello nuovo di fede. Io voglio aiutare altri. Mettiamo le mani giù un attimo. C'è un'altra cosa prima di pregare gli uni per gli altri. Questo è veramente un bisogno tremendo nel corpo di Cristo. Ricevo lettere e telefonate e persone che vengono a trovarmi, che sono nel naturale in situazioni uno più impossibile dell'altro. Le loro vite sono veramente un disastro. Forse ci sono problemi fisici o altri problemi. E non sono problemi che si risolvono rispondendo a una lettera. Tutta la vita è in subbuglio con queste persone. E le loro chiese non hanno fatto e non possono fare assolutamente niente per aiutarli. Hanno letto i libri sulla guarigione, sulla fede, e dicono: io credo, ma nella mia chiesa c'è solo mancanza di fede. Nessuno crede nella guarigione, nessuno prega per i malati. Spesso è questa la situazione. E tutti i miei amici parlano negativamente della mia situazione, anche quelli in chiesa, tutti parlano negativamente della mia situazione, anche se cerco di stare in fede. Questa è una situazione difficile. Io ho veramente un cuore per queste persone. Spesso la gente pensa di dimostrare amore nei loro confronti, però in quell'amore non c'è fede. Noi vogliamo pregare per quelle persone e preghiamo per il corpo di Cristo in questa nazione, nella nostra nazione, perché penso che sia offensivo a Dio che un credente cerca di credere, ma è in un ambiente di chiesa dove non viene incoraggiato e si sta addirittura andando contro la fede. Penso che questo è il colmo. E quando queste persone vengono a trovarmi, il mio cuore veramente è tutto per loro. Alziamo le mani e preghiamo. Padre, ti preghiamo che quando questo movimento della fede nella tua grazia, che è il risultato della vita di Cristo in noi, quando questo movimento si estende in tutta la nazione, noi sappiamo che molte persone saranno in questa situazione. Loro prendono qualcosa di questo movimento e io prego che quella fede in te li sosterrà nelle loro situazioni e saranno così forti da poter reagire con lo scudo della fede alla situazione negativa. Padre, ti preghiamo per la tua Chiesa nella nostra terra. Hai detto: quando torno troverò fede sulla terra. Noi proclamiamo che quando torni tu troverai fede nella Chiesa di queste nazioni rappresentate qui, non solo fede in pochi individui, ma ma intere chiese che sono chiese di fede, si muovono con fede in ogni situazione. Noi ti amo gloria, ti chiamo onore. Crediamo che questo è il tuo piano e tu attuerai questo piano per mezzo del tuo spirito. Ringraziamo il Signore adesso. Adesso la mia mano è calda, quindi è ora di guarigione. C'è qualcuno che ha bisogno di guarigione? Allora se la tua mano non è alzata, comincia a pregare per le persone che hanno la mano alzata. Cercate le persone che hanno la mano alzata e pregate per loro. Muovetevi pure. La fede è in movimento. Niente preghiera in lingue. Nel nome di Gesù guarite queste persone. Se ci sono altre persone che hanno ancora la mano alzata e nessuno ha pregato per loro, andate da loro. Come?
Posso pregare per te?
Ah, ok, benissimo, benissimo. Grazie Gesù. Alleluia. Non ho guardato l'orologio, non mi rendevo conto che era. Se siete sicuri di aver ricevuto guarigione, alzate la mano. Grazie. Adesso le persone con la mano alzata, dite alle persone che hanno pregato per voi cosa ha fatto il Signore per voi. Alleluia! Ringraziamo il Signore.